Buongiorno. Nella precedente lezione abbiamo parlato dell'edizione Moroncini e dell'edizione Peruzzi, dei Canti di Leopardi. Oggi ci soffermeremo sull'edizione curata da Domenico De Robertis e su quella curata da Francesco Gavazzeni ed altri studiosi nel 2009. L'edizione di De Robertis è uscita nel 1984 e anche il sottotitolo ai canti è significativo, Edizione critica e autografi. De Robertis, infatti, separa nettamente la tradizione manoscritta dalla tradizione a stampa, riservando all'edizione della tradizione a stampa il primo volume, e pubblicando nel secondo le riproduzioni degli autografi, anche belle riproduzioni. La novità è costituita dal testo, che non è quello di una delle edizioni pubblicate a stampa, neppure quella che lui chiama N35, la Napoli Starita, o della N35C, che Peruzzi chiamava N ed NC. E qui mette vicino, l'abbiamo già osservato nella precedente lezione, l'anno N35, Napoli Starita, N35C, ma mette a testo la prima edizione a stampa di ciascun testo rispetto alla quale viene data in apparato tutta la vicenda evolutiva fino all'ultima edizione uscita vivente l'autore, ovvero l'edizione N35, la Starita del 1835. Nel caso di Assilvia, ha restituito come testo base quello di F31, che è l'edizione a stampa uscita a Firenze presso Guglielmo Piatti, 31 perché 1831. In apparato sono riportate le varianti evolutive di N35 ed N35C. L'apparato rappresenta la continuazione della storia del testo nelle successive sue tappe, fino all'ultima tappa, cioè al testo definitivo. Quindi mette a testo il testo della prima stampa, in questo caso F31. E quindi ci troviamo di fronte ad un apparato evolutivo, perché non c'è a testo l'ultima volontà dell'autore, come per esempio ha fatto Peruzzi. Ora, vi consiglio, ecco, di tenere presente, anzi vi invito, è necessario tenere presente il file che avete nell'argomento 7, il file dal titolo Elementi 7, e alle pagine appena 49 e seguenti 50, 51, 52, avete l'edizione di Assilvia curata da De Robertis. Qui alla pagina 49 vi ho messo la corrispondenza delle sigle, appunto AN, sono gli autografi napoletani, che però lui non dà nella sua edizione, mette appunto nel secondo volume in fotografia. E poi l'F31, che è la prima edizione a stampa dei Canti, uscita presso Guglielmo Piatti nel 1831, la N35, che è l'edizione a stampa dei Canti, uscita, la famosa edizione uscita a Napoli presso Saverio Starita 1835, e poi la N35C, che è un esemplare dell'edizione a stampa Starita con correzioni di Leopardi apportate appunto su questo esemplare, su fogli non legati, che è conservato questo esemplare presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. Ora si può vedere, vediamo qui un esempio dei primi versi di Assilvia, alla pagina 50, Silvia sovviente ancora, già dal primo verso si nota che è presente il testo più antico di quelli a stampa, e cioè F31. Poi in alto, ecco, è messo in quadra autografo napoletano, che però non viene preso in considerazione in quanto manoscritto, come testimone su cui basare l'edizione, poi F31, N35, N35C, sono messi i testimoni. Dopo la riga segue l'apparato, che è un apparato in fondo in colonna, F31, titolo corrente canto 19, N35, abbiamo invece 21 a Silvia, titolo corrente a Silvia, e poi le varie fasi in NN35, cioè Silvia rammenti ancora, poi il verso 1, il verso 2 va per versi, cioè i versi all'interno di ogni testimone. In N35 il primo verso c'è Silvia rammenti ancora. Poi nel secondo verso abbiamo quel tempo della tua vita mortale, quel tempo della vita mortale. Non riporta le parole che coincidono con F31. Nel verso 4, invece che negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, abbiamo negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi. Nel verso 10 abbiamo allor che all'opre femminili intenta, che all'opre diventa all'opre. Ecco, si riscontra, guardando le varianti, le varie lezioni nel tempo, una tendenza di Leopardi nella sua redazione finale a unire la preposizione all'articolo. Per esempio, ecco, il verso 10. Qui abbiamo solo due esempi, però si riscontra anche altrove. Allorché all'opre, senza raddoppiamento, qui c'è la forma compendiata all'opre, e così al verso 2, della tua vita mortale, della. Poi passa N35C e riparte di nuovo con N35 con i versi dove ci sono delle varianti. Silvia, rimembri ancora, che è diverso da rammenti, e a seguire passa poi nel foglio seguente, sempre in no, qui torna ad N35, e passa poi, foglio seguente a destra, ad N35C per il verso 60. Ora, guardando l'apparato appunto di De Robertis, notiamo che se una lezione di una stampa recupera una variante manoscritta, per esempio una variante dell'autografo napoletano, questa viene segnalata in un apposito apparato di note con esponenti alfabetici. Non l'abbiamo, mi sembra, per Assilvia, per altri canti, componimenti. Nel secondo volume, come vi dicevo, si offre al lettore, in riproduzione fotografica, la serie completa dei manoscritti di Leopardi, che si ritengono perciò autonomi e non necessitano di un apparato di varianti. L'editore crea però nella scheda introduttiva di ogni autografo, nel secondo volume, un apparato di conguaglio tra l'ultima lezione del manoscritto e la stampa immediatamente successiva. Un esempio di questo apparato in cui vengono citate anche le lezioni dell'autografo lo troviamo per Assilvia alla pagina 52 appena. E Assilvia e varianti, ecco, nell'autografo napoletano precisa che sono appunto quattro paginette da 1 a 4, quelle che contengono Assilvia. Testo, voi avete la riproduzione, l'abbiamo vista anche l'altra volta, alle pagine 53, 54 e 55, quella che io vi ho messo è solo dell'autografo napoletano, del vostro, sì, 53 e seguenti, nel vostro file. Allora ci dice testo con correzioni, leggiamo a pagina 52. Testo con correzioni, integrazioni e varianti interlineari e marginali. E sull'ultima pagina, dove c'è quella variante variante lunga con annotazioni di parole che servivano allo stesso Leopardi per la composizione della poesia. Poi c'è la data, Pisa, 19-20 aprile 1828. In testa a pagina 1 questa si trova, è più precisato dov'è. Al verso 21, dunque, ecco, ci dice che al verso 21 la E di veloce è rifatta su O. Possiamo anche vederlo, il verso 21 dovrebbe essere. Beh, lo potete vedere dovrebbe essere abbastanza evidente nel manoscritto. Forgilio Ricchi e dalla man veloce, Forgilio, ecco, pagina 53 della riproduzione del manoscritto, porgea gli orecchi al suon della tua voce. Orecchi, ci dice che 21 sarebbe, e dalla man veloce, ecco, sotto c'è, e dalla man veloce è il 21. E ci dice che la E di veloce è rifatta su O, e dalla man veloce. Ora in riproduzione fotografica si vede di meno, c'era un O e la E è rifatta su O. Quindi sono particolarità notevoli sulla grafia, sull'intervento anche minimo. Al verso 42 la I di Perivi è rifatta su un'altra lettera. E poi segue, autografo napoletano, il confronto con F31, la prima edizione. Ci sono delle cose, nota le diversità tra l'una e l'altra. Per esempio, al verso 15, ah, io, gli studi, Leggiadri, i miei dolci e poi Leggiadri, manoscritto, pagina 53, io, abbiamo con la virgola. In autografo napoletano, io gli senza virgola nel F31. E anche a 36 più avanti lo si vede natura, natura, ecco, pagina 54, un po' dopo la metà, vediamo o natura, maiuscolo, e invece nell'edizione o natura è minuscolo. Quindi questo c'è un apparato tra l'ultima lezione, chiamiamolo così, apparato di conguaglio, tra l'ultima lezione del manoscritto e la stampa immediatamente successiva, dove ci sono delle diversità. La successiva, immediatamente successiva, qui è quella del 31. E va bene, ora possiamo passare all'edizione Gavazzeni. Dunque, voi avete l'edizione. Ah, volevo leggervi però, ecco, un momento, ritorniamo un attimo all'edizione di De Robertis. Vi leggo dal manuale di Stussi. Alcune osservazioni che fa lo stesso De Robertis nell'introduzione che voi avete nel file. Un'edizione critica così concepita, queste sono parole di Stussi, offre informazione completa e ordinata senza fare distinzione tra manoscritti e stampe, cioè tra la fase della ricerca privata e le tappe della vicenda pubblica dei testi. Questa è l'edizione di Gavazzeni che non ha questa distinzione, cioè questo non confina i manoscritti in una sezione a parte. Invece De Robertis ha fornito un testo critico dei canti, come abbiamo visto, governato da quella distinzione tra stampe e manoscritti, dei manoscritti dalla riproduzione fotografica. Non li mette a base della sua edizione. Cito dall'introduzione di De Robertis: ciò che precede appartiene ormai a un'altra dimensione, quella del possibile, di contro all'irrievocabilità della prima pubblicazione. E da questo momento il lavoro di Leopardi assume un ritmo diverso da quello tenuto finora, condizionato in particolar modo dall'imponenza del testo prima edito. Oltretutto, dal riferirsi del lavoro correttorio non più a un singolo testo, ma a una raccolta di testi. Quindi per lui è importante il momento della pubblicazione. Quello del manoscritto è un momento che precede, appartiene, dice appunto, a un'altra dimensione, a ciò che sarebbe stato possibile fare, non a quello che poi è stato veramente fatto con la prima edizione, con la prima pubblicazione. E poi per lui, continua nell'introduzione in un altro passo, è meglio fornire la riproduzione, una buona riproduzione del manoscritto che tentare una trascrizione con segnalazione delle va numerose varianti di tipologia diverso in uno o in più apparati. È più semplice vedere direttamente il manoscritto. Da notare che poi invece l'edizione di Galazzeni, prende in considerazione anche i manoscritti, però, c'è un DVD che con la riproduzione fotografica uno può controllare com'è veramente il testo autografo di Leopardi. Ora torniamo a parlare, riprendiamo il discorso sull'edizione Galazzeni. Questa è stata pubblicata nel 2006 presso l'Accademia della Crusca e è stata nel 2006 e poi accresciuta nella ristampa del 2009 di un terzo volume di poesie disperse. E questa edizione mette a testo, come avevano fatto Moroncini e Peruzzi, l'ultima volontà dell'autore, ovvero l'edizione del 1835, con le correzioni autografe e in parte dell'amico Antonio Ranieri, l'amico napoletano di Leopardi. Quindi parte tiene presente le correzioni autografe, quelle presenti nell'esemplare starita corretta. E segue però l'impostazione di De Robertis, in che senso? Nel riconoscere l'importanza individuale e la differenza dei due momenti elaborativi del testo, cioè il momento del manoscritto e quello della stampa, senza rinunciare a rappresentare anche degli autografi il momento genetico. Quindi, mentre quella di De Robertis è un'edizione di tipo evolutivo, questa è genetica, come lo erano le precedenti. Il risultato è un'edizione che presenta la lezione finale del libro dei Canti, documentandone la genesi attraverso la ricostruzione della sua tradizione manoscritta e a stampa, ma decidendo di rappresentare separatamente, come materiale di studio, la trascrizione ricostruibile da ciascun manoscritto o stampa postillata. Ovvero, in altre parole, ci dà l'edizione, nel caso di Assilvia, l'edizione condotta sull'autografo napoletano con un suo apparato, dando però il testo ultimo dell'autografo napoletano, non il primo, cioè il testo con le correzioni. E dà poi l'edizione basata sulle stampe. Quindi ci sono due edizioni, una sul manoscritto e una sulle stampe con apparato critico. Questo procedimento, adottato da Galazzeni e dagli altri studiosi numerosi che hanno collaborato a questa edizione, non è solo utile, ma talvolta anche necessario. Per esempio, di fronte a un manoscritto molto complesso, prendiamo l'edizione che però ha delle note manoscritte, chiamata B24 come sigla, è l'edizione del primo libro delle canzoni, pubblicato a Bologna nel 1824, con l'importante corredo delle annotazioni ai testi. In questo caso, una rappresentazione complessiva di varianti manoscritte a stampa messe insieme in un unico apparato avrebbe reso molto più difficoltoso lo studio degli autografi. Per i manoscritti è data a testo l'ultima volontà del manoscritto. Ecco, prendiamo insieme anche io. Abbiamo alla pagina, dunque, alla pagina 72 del file, no, 79 e seguenti, l'edizione dell'autografo napoletano, 79-80. Poi segue, a seguire, c'è l'edizione condotta sulle stampe dall'81 all'82. Ecco, per soffermarvi, sul vostro file, ecco, alla pagina 77 avete anche una spiegazione, un'illustrazione dei testimoni di Assilvia. Come qui vedete, notizie sull'autografo napoletano, la segnatura che ha nella Biblioteca Nazionale di Napoli, su F31, su N35, su N35C. Vedete che adotta qui le sigle che aveva utilizzato De Robertis, osservazioni sul metro, canzone libera di sei lasse, disuguali, di settenari e endecasillabi liberamente alternati, rimati e assonanzati. E poi ci sono delle note filologiche per alcuni versi. Alla fine del nostro discorso, di questa lezione, io ve ne segnalerò qualcuna. Voi comunque le avete qui. Alla pagina 77-78, appena. Invece, andando avanti, trovate appunto l'edizione secondo l'autografo napoletano. Ecco, utilmente indica in alto a sinistra il testimone, cioè AN, le carte 1 retto, 2 verso. Messe, credo, messe tra parentesi quadra perché deduce lui che sono quelle, non che ci sia scritto il numero, la data Pisa 10-20 aprile 1828, il titolo a Silvia. Ora vediamo qualche verso. L'apparato, vedete, segue, è un apparato orizzontale e vediamo qualche esempio. Per esempio, il verso 4. Verso 4, negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, messo a testo, vediamo come lo commenta in apparato. Verso 4, negli occhi tuoi ridenti, segue la quadra, queste sono le parole che sono a testo, poi nella fronte, nel sen tuo verginale, virgola, e poi a capo, cioè sotto, è scritta sotto, il resto delle parole vengono sotto, e negli sguardi incerti, da cui ti. Cosa indica con ti? La lezione finale. C'è all'inizio un elenco di sigle, di abbreviazioni, tra cui anche ti, che vuol dire la lezione finale, e poi tra parentesi confronta VL varia lezione. Ora, la varia lectio, cioè le lezioni che non riguardano strettamente il testo, ne abbiamo parlato anche nell'altra lezione su Leopardi, sono raggruppate in questo riquadro alla fine, di un gruppo di versi. Alla fine del verso 22, a destra, avete in un riquadro quelle lezioni. La varia lectio comprende lezioni, che, Leopardi mette come avviso a se stesso, come possibili varianti, ma che non sceglie, che non riguardano una correzione del testo. E le troviamo anche dopo, le troviamo alla pagina 80 per gli altri versi, dal 23 al 34 e dal 46 al 62. Allora, ritorniamo al verso 4. E negli sguardi incerti da cui ti, cioè da sguardi incerti, da cui viene fuori la lezione finale. Ora, ecco, prendiamo anche di nuovo, il manoscritto, vediamo che 1, 2, 3, 4, ce n'era prima un altro, diverso che quello cancellato. Nella fronte e nel sen tuo verginale, nella fronte era il verso cancellato, lo vedete che è 1, 2, 3, il quarto sarebbe stato tutto cancellato, e poi c'è e negli sguardi incerti e negli sguardi incerti fuggitivi, ha cancellato sguardi incerti, e E come correzione che lui voleva in questa copia, occhi tuoi ridenti, cioè occhi tuoi ridenti, da cui, da questa lezione, viene fuori la lezione di T, cioè quella del testo. Ora, non so se ho appuntato, per le sigle, le dovremmo avere a pagina 73. Dovrebbero esserci le sigle. Pagina 73. Ci sono le sigle con le varie abbreviazioni. Comunque l'ho annotato, dovrebbe essere alla pagina 73. Numerazione a penna. Allora, quindi poi passiamo, per esempio, ecco, la rappresentazione dell'ultima lezione del manoscritto, invece, è una sorta di testo di lavoro che ci consente di osservare da vicino il laboratorio poetico di ogni singolo componimento e di considerare direttamente il grado di provvisorietà nel tempo, di approssimazione a valore in ogni singola variante. Ecco, questa definizione di approssimazione al valore è evidenziata da Isella, da Contini, dagli studiosi della filologia d'autore. L'isolamento del testo manoscritto, perché qui vediamo la prima edizione di Assiglia, non solo di Assiglia, anche di altre poesie, è fatta solo sul manoscritto, permette inoltre di valutare la produttività del lavoro variantistico in relazione alla stampa. Inoltre, da notare che l'impaginazione del manoscritto corrisponde alle carte dell'autografo. Vedete che finisce con il verso 22, pagina 79, l'edizione col verso 22 che percorrea la faticosa tela corrisponde all'ultimo verso del foglio 1 retto, pagina 53 della riproduzione che percorrea la faticosa tela e così per i versi seguenti. Poi, ve l'ho detto, c'è anche un DVD in questa edizione di Gavazzeni per facilitare un confronto con le relative immagini che si trovano in DVD. Per entrambi i testi, sia quello manoscritto che quello a stampa, noi abbiamo visto per quello manoscritto, ma anche per quello a stampa, andate a pagina 81, che la stampa, l'edizione sulle stampe viene subito dopo quella, sul manoscritto. Abbiamo in alto a sinistra l'indicazione dei testimoni, AN tra parentesi perché è autografo, è manoscritto ed è stato trattato nella prima edizione. E poi segue F31, N35, N35C. Gli apparati dei due testi, sia il testo manoscritto che il testo basato sulle stampe, sono entrambi genetici, abbiamo detto, perché registrano le varianti che precedono quella finale. Quello dei manoscritti, riprendiamo in mano pagina 79 a penna, è di tipo orizzontale, vedete che va orizzontalmente, le varianti sommesse, non in colonna come per esempio in Peruzzi. E parlato. Parlato cosa vuol dire? Quando vengono utilizzate abbreviazioni per indicare fenomeni correttori omogenei. Per esempio, quando abbiamo da, vuol dire che è una lezione ricavata da altra per riutilizzo di una o più lettere. Per esempio, vediamo il verso 3 dove c'è splendea. Quadra è quella a testo, viene da splendeva con se vedete il manoscritto, no? Pagina 53, vedete che la V è stata cancellata da Leopardi. Quindi splendea deriva, viene da splendeva. Questo si usa anche negli apparati classici di filologia di tradizione, quando quando c'è una correzione che viene da a ab, si mette in latino da quella originaria esatta. Oppure vediamo per esempio al verso 5, leggiamo pensosa con virgola, verso 5, sii tu lieta e pensosa, e vediamo SPS apudica. Ora questo SPS si trova nell'elenco delle sigle, delle abbreviazioni nell'introduzione, altrimenti così potremmo avere dei dubbi, però si suppone che uno veda l'introduzione. SPS è soprascritto, vuol dire soprascritto a lezione cassata in rigo. Soprascritto apudica. Infatti, se guardiamo il verso 5 del manoscritto, verso 5, e tu lieta e pudica il limitare, c'è un pudica cancellato, pensosa scritto sopra, soprascritto. C'è anche un segnetto di richiamo dopo pudica. Poi, e questo è parlato perché dà le spiegazioni della derivazione o dell'essere soprascritto. Per esempio, Leggiadri al verso 15, io gli studi Leggiadri, a miei dolci è ascritto, cioè scritto accanto a Leggiadri. Io, vedete in fondo, sarebbe 1, 2, 3, 4, 5, il sesto. Sest'ultimo verso, io gli studi miei dolci, è cancellato miei dolci, e Leggiadri è ascritto, cioè se vedete l'elenco delle abbreviazioni, ascritto vuol dire scritto accanto. Ora si chiama, questo è un apparato parlante, vengono a volte definiti gli apparati anche come simbolici. Quando per spiegare la genesi delle varianti vengono utilizzati simboli, per esempio una freccia direzionale, una freccina, e questo si potrebbe forse dire dell'apparato della Paolino, dove a volte per il codice degli Abbozzi, dove a volte per dire che da una variante precedente si passa a una freccina, mette. Non è propriamente lì una freccina, ma un segno di maggioranza che equivale un po' a una freccina direzionale, che può equivalere anche all'espressione cor in, cioè corretto in questa parola. Spesso gli apparati sono misti, cioè parlanti e simbolici. Parlati o parlanti, come vogliamo dire, parlati e simbolici. Inoltre, a seconda del tipo di correzione, le varianti sono rappresentate in modo derivativo. Ecco, abbiamo visto già il caso del verso 5, dove c'è pensosa, e c'è soprascritto apudica, cioè pensosa deriva da pudica. Oppure verso 22. Dove c'è, andiamo alla pagina accanto, sempre 79 a destra, per Correa, sottoscritto a lezione cassata in rigo. Infatti, se vediamo, penso sia sempre, sì, è l'ultimo verso della pagina 53 a penna nell'autografo, che percotea la faticosa tela. Percuoteva la faticosa tela e lui ha corretto in percorrea, è sottoscritto. E qui è un modo derivativo di indicare la variante. Oppure c'è il modo progressivo, che è quello del verso 4 che abbiamo già visto, e negli sguardi incerti da cui ti, lezione finale ricavata dalla precedente. Con riutilizzo di una parola o lettera, e questo è il modo progressivo di indicare la variante. Possono essere usati entrambi nel medesimo apparato. Di fronte a macro correzioni, cioè a grandi correzioni e varianti articolate in fasi complesse, come per esempio quella del verso 4, negli occhi tuoi ridenti, nella fronte, nel seno tuo verginale cancellato, negli sguardi incerti, eccetera, che abbiamo visto, È più utile avere la progressione delle correzioni piuttosto che la loro derivazione ed anche un rinvio, e lui lo fa, Graziani lo fa qui, mette, confronta varia lectio, è il rinvio alla varia lectio dove il verso con le varianti è ripetuto nel riquadro, il riquadro della varia lectio, vedete versi 3-4, cioè nel volto verginale. E negli occhi tuoi molli e fuggitivi, dolci, vaghi. In eretto sono qui messe le parole che poi sono recuperate nel testo finale, sempre dell'autografo, ma sono scelte da Leopardi. Negli occhi tuoi c'è e fuggitivi c'è, ci sono negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, verso 4. È utile in questi casi fare un richiamo nella varia lectio. E poi la verifica naturalmente della posizione. Ora io utilizzo questa riproduzione che ho ricavata da De Robertis lì alla pagina 53 e seguenti, ma nell'edizione Gavazzeni si può utilizzare, verificare appunto queste varianti dove si trovano, perché qui è indicata anche la posizione. Nella rappresentazione digitale dei manoscritti. Ora vediamo un poco, che poi non è che il criterio, insomma, non è molto diverso, l'apparato delle stampe, il caso della stampa. Attesto, è data l'ultima lezione che si regge, andiamo a pagina 81, ecco, attesto, è data l'ultima lezione che si legge in R35C. Cioè l'esemplare dell'edizione starita corretto. In apparato c'è la ricostruzione di tutta la trafila correttoria a partire dalla prima pubblicazione a stampa. Quindi ci sono le stampe, eh? Vedete che sono anzi evidenziate in eretto F31, N35, F31, N35. In un caso, poi ne parliamo, in un caso al 20 c'è anche, no, al 15 c'è anche la lezione dell'autografo napoletano. Dopo la lezione a testo, seguita dalla quadra, si trovano. Quindi la lezione a testo è seguita dalla quadra. Vediamo la prima lezione, titolo, pagina 81, apparato, titolo 21 a Silvia, c'è la quadra. E poi le varianti delle altre edizioni. La lezione di conguaglio è fatta con l'ultima lezione manoscritta documentata. Se è differente dalla prima stampa, nel nostro caso se è diversa da F31, viene messa. Se fosse uguale, viene omessa. Per esempio, nel caso del verso 15 c'è io. Nell'autografo napoletano abbiamo io virgola e viene indicata. Se fosse stata identica, non sarebbe richiamato l'autografo napoletano. Al verso 36, per citare un altro esempio, abbiamo o natura o natura. Ora vedete in apparato verso 36 o natura. Nell'autografo napoletano abbiamo natura con la N maiuscola. Quindi viene messo in questo caso perché non coincide con la F31. E ora la maiuscola, questa è un'interpretazione di qualche studioso che io condivido, la maiuscola personificata nell'autografo, la maiuscola personificava la natura, ecco, la sentiva come una divinità, e può essere che per questo, l'aveva messa. Con la maiuscola, però poi ha confluito, è andato per la scelta della minuscola. Poi le varie lezioni delle stampe sono esplicitate se varianti, per esempio verso 1 rimembri, andiamo al rimembri. E abbiamo F31 sovienti perché è diverso. E N35 rammenti. N35C è omessa. È omessa perché coincide con il Remembri, con quella a testo, N35C. Sì. Quindi le lezioni vengono omesse, come in questo caso, se sono invarianti, c'è questo termine, cioè se non sono variate, se non sono cambiate, se non sono varianti. In questo caso è omessa la lezione di N35C, che corrisponde, in questo caso qui di rimembri, sovvienti, rammenti, che corrisponde con quella a testo. L'identificazione delle stampe omesse è agevolata dalla presenza in ogni pagina del testo, in alto a sinistra, della, la chiamano così, la linea del tempo, e cioè dell'elenco cronologico di tutte le stampe relative a ogni singolo testimone. Per Assilvio abbiamo queste tre stampe, per altre ne avremo di meno o di più. Ecco, poi ritorniamo un attimo a dare qualche spiegazione della varia lezione e che vediamo. Torniamo alle pagine precedenti, pagina 79, dove c'è l'edizione basata sul manoscritto. È uno spazio autonomo con il ricorso a un riquadro, qui c'è il riquadro, rispettando la posizione topografica di queste lezioni varie. Adottano qui una soluzione conservativa nel rispetto della posizione topografica di queste varie lectiones e delle sue peculiarità grafiche, anche compresi lì a capo. Vediamo qui. Ecco, per esempio, 17-18, che sono quei versi che poi vengono aggiunti, e che troviamo una varia lectio in fondo alla pagina 55 appena, addirittura sono quattro righe in cui lui propone, l'abbiamo lette nella prima lezione, in cui Leopardi propone varie soluzioni di sostantivi, aggettivi, e vengono date con gli a capo, dove lui va a capo. Per esempio, dopo di me la miglior parte, lui andava a capo con la riga, ove degli anni primi, acerbi, verdi, trapassando, dispensando e poi di nuovo a capo con una barretta verticale. Ecco, riguardo all'integrazione, dove non sono conservativi nella varia lectio, è per l'integrazione di accenti e spiriti nelle parole greche, in quel caso lì. Le varianti alternative che sono state promosse a testo sono, come vi ho fatto vedere, negli occhi tuoi fuggitivi, versi 3-4. Sono segnalate in neretto per distinguerle dalle altre che sono meno produttive. L'esempio di Negli occhi tuoi e Fuggitivi. Ora, vi ho detto che precedeva l'edizione una nota filologica, alla pagina 77, dopo appena sempre, prima appunto dell'edizione del testo. Abbiamo l'elenco, la descrizione dei testimoni, del carattere dei testimoni, il metro e note filologiche. Ci sono, ecco, io vi richiamo due considerazioni che fa in particolare Gavazzeni. Ci sono delle considerazioni per i versi 17-18. I versi 17, prendiamo l'edizione, leggiamo nell'edizione pagina 79, sono numerati i versi tutti, ove il tempo mio primo e di me si spendia la miglior parte. Voi vedete, prendete la riproduzione fotografica alla pagina 53, sul margine sinistro, ove il tempo mio primo e di me si spendia la miglior parte, c'è un segno di richiamo a croce, forma di croce, c'è un segno di richiamo anche nel testo dopo le sudate carte. Ora, Sono scritti nel margine sinistro e va bene. Gavazzeni, in un suo articolo del 1996, a pagina 291, osservava, diceva: non si tratta qui di una semplice integrazione, perché sono stati integrati, poi vengono messi, no, nell'edizione del testo, ma diversi composti, rifiutati al momento della trascrizione e pulito del testo. Quindi lui prima non li voleva mettere nel primo testo che copia nel cosiddetto autografo napoletano, contrassegnati dal segno di richiamo a crocetta nel margine, simile ai segni che per un caso analogo compaiono anche nelle ricordanze. E alla fine sono stati reintegrati. Alla fine, come ha avuto un ripensamento, li ha reintegrati. Sempre Gavazzeni, in questo suo studio, dice: in sostanza, Leopardi prima esempla il testo, poi lo rilegge, completandolo o integrandolo, e infine trascrive la varia lectio, passando successivamente a trascrivere il testo base sulla sua scorta. In questo caso ha fatto così. Poi vediamo il verso 35. Verso 35, andando alla pagina 80, e tornami a doler di mia sventura. È scritto con caratteri più piccoli, prendete l'esemplare, la riproduzione fotografica, pagina 54, andate intorno alla metà, si trova, perché qui naturalmente non sono numerati nell'autografo. Vedete, acerbo e sconsolato, e poi tornami a doler di mia sventura, e poi segue o natura con la maiuscola. Questo "e tornami a doler di mia sventura" è scritto con caratteri più piccoli, tra il verso 34, acerbo e sconsolato, e il verso 36, o natura. Evidentemente, qui è un'osservazione di Peruzzi, cito, per mancanza di spazio e dunque omesso durante la trascrizione. È scritto piccolino, più piccolo, sembra proprio aggiunto durante la trascrizione. Gavazzeni ci dice, in quel suo studio, è scritto in un secondo momento e viene inserito tra il verso 34 e il verso 36. Il verso non può essere considerato un'aggiunta, perché gli editori De Robertis, per esempio, Domenico De Robertis e Giuseppe De Robertis, lo consideravano un'aggiunta, perché proprio allinearmente. Perché allineato all'inserzione, allineate all'inserzione sono trascritte le varianti relative. Vediamo a margine delle varianti, che documentano la preesistenza del verso in questione. Quindi doveva esserci già nella mente di Leopardi l'idea che quel verso doveva star lì. E perché è caduto? La caduta provvisoria, osserva Gavazzeni, potrebbe imputarsi a un salto di un mem di Leopardi copista di se stesso, dovuto alla contiguità di sventura del verso, dunque, sventura di questo verso e natura, e per affinità, sventura ura, natura ura, potrebbe essere saltato nello scrivere, nel copiare se stesso al verso successivo. Ma aveva in mente di metterlo lì, non è un'aggiunta che avrebbe fatto dopo in un ripensamento. Si tratta, conclude Gavazzeni, di un normale accidente di copiatura. Va bene, allora per oggi ci fermiamo qui, però continuiamo con un'altra lezione accennando al caso dell'edizione, importante edizione curata da Bettarini e Contini, delle poesie di Montale, delle opere in versi di Montale. In particolare esamineremo i limoni. Allora, alla prossima, immediata, perché l'aggiungo oggi stesso nell'argomento successivo 8, e a presto, arrivederci.